Problemi tecnici, si sente poco il volume.
Provo a parlare.
Mi sentite?
Vorrei girarti, almeno non mi vedi solamente a me. Prego, prego.
Puoi cominciare, Miriam.
Ah, ok, io aspettavo voi. Ok. Innanzitutto, ciao a tutti e tutte, grazie mille per avermi dato la possibilità di partecipare a questo convegno, che credo sia fondamentale, uno dei passi principali in questo in questo nuovo, in realtà non nuovo, però insomma in questo contesto che è ricco di sviluppi a questo punto, non sempre incoraggianti, ma che richiedono appunto una riflessione e uno spazio appunto di analisi per provare a capire come rapportarsi alle varie trasformazioni alle quali stiamo assistendo, sia a livello proprio internazionale, transnazionale, con una serie di nuove decisioni politiche e potenzialmente anche riorganizzazioni geopolitiche in varie regioni del mondo, ma anche poi a livello proprio interno in Italia, con una serie di misure di repressioni che si manifestano in maniera così evidente e che sono poi lineari con quanto accade nel resto di Europa e nel resto del cosiddetto nord globale. Quindi credo che questo è uno dei primi, appunto, come dicevo, momenti di riflessione collettiva che avviene in questo nuovo contesto e che ci permette di capire come muoverci da adesso in poi. Ed è fondamentale che si trovi proprio il modo e la forza di portare avanti questa analisi e questa riflessione, perché per non lasciarsi spaventare invece da queste forme repressive che di fatto però manifestano proprio la crisi del sistema e che dobbiamo interpretare come tali. Dobbiamo proprio costruire su quanto quello che accade ci sta dicendo sulla frammentazione, sulla debolezza di un sistema che volge al suo culmine, nonostante appunto queste manifestazioni di potere violento che continua a proporre, e tentare invece di auto-organizzarci per costruire su queste debolezze. Mi ricollego e quindi per questo appunto sono molto, molto felice di poter partecipare pur non essendo in Italia. Parto proprio da quello che ha detto Khaled fino adesso. In realtà appunto il mio intervento è in linea continuativa con la presentazione di Khaled su quelli che sono stati i tentativi appunto di repressione del sistema che hanno visto appunto protagonista il sistema giudiziario italiano dei palestinesi in Italia, ma facendo riferimento proprio a come tutto questo si inserisca su quella che è una strategia globale, su quello che è un percorso che non inizia oggi e che non inizia in Italia. È un atteggiamento che è in continuità con l'approccio coloniale che ha da sempre caratterizzato l'Europa, il nord globale, appunto, con gli Stati Uniti e le strategie imperialiste che portano avanti da decenni a questa parte, e che quindi appunto si espande su più geografie e in una continuità temporale che Khaled ha appunto, appunto sottolineato. In questo momento lo vediamo probabilmente in maniera più evidente, ma anche perché ci tocca effettivamente da vicino. Ma è fondamentale andare a sottolineare che queste categorie, questi tipi di approcci anche giuridici nei confronti del movimento palestinese e anche nei confronti del movimento di solidarietà con la Palestina sono di fatto una realtà storica dalla quale non si può prescindere. Se riusciamo proprio ad inquadrare questo momento nella sua continuità storica, ci rendiamo conto che una serie di categorie, una serie di discorsi, una serie di narrative continuano ad essere riproposti e continuano ad essere strumentalizzati per riuscire ad imporre di fatto un controllo egemonico di strategie di resistenza, ma anche proprio di articolazioni, di comprensioni, di definizioni proprio del linguaggio legati proprio alle lotte anticoloniali e alla volontà di screditare, di marginalizzare, di delegittimare il diritto all'autodeterminazione, il diritto alla resistenza anticoloniale non solo del popolo palestinese, ma di tutti i popoli oppressi. Ed è in questo senso che appunto il mio intervento si collega a quanto Khaled ha già anticipato, proprio perché uno degli strumenti narrativi attraverso i quali questo tipo di repressione viene imposto e viene legittimato è proprio tramite la definizione e la categorizzazione di terrorismo. Del concetto di terrorismo. Ci sono due livelli quindi che vorrei analizzare in questo senso. Innanzitutto come il concetto di terrorismo viene applicato effettivamente al caso palestinese nello specifico, ma anche poi in maniera più generale come la definizione stessa di terrorismo vada poi a in un qualche modo smascherare quelle che sono le asimmetrie di poteri o i rapporti di poteri che di fatto ancora caratterizzano il sistema internazionale e legittimano appunto universalizzano categorie che sono tipiche appunto di un'elite politica e che vengono invece poi imposte universalizzate anche a scapito di tutti quanti gli altri popoli. Quindi due livelli che si incontrano, che si incrociano, no? Perché si alimentano l'uno con l'altro. Vorrei iniziare proprio con sottolineare che una delle discussioni più intense negli anni 70 all'interno proprio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite fu rispetto alla definizione di terrorismo che doveva essere appunto concordata all'interno di questa sede internazionale e che vide appunto un dibattito estremamente vivace tra quelli che erano allora definiti come i popoli del terzo mondo, gli stati del terzo mondo, che proprio in quegli anni avevano conquistato tra virgolette la loro indipendenza dalle potenze coloniali, e quelli che invece erano le potenze coloniali dei decenni precedenti, quindi fondamentalmente quelli che oggi vengono chiamati il nord globale o appunto quelle società anche definite appunto come costrutto politico sociale cosiddette occidentali, l'Europa in primis con ovviamente gli Stati Uniti. Nella prima metà degli anni 70 questo dibattito all'interno appunto delle Nazioni Unite si concentrò sul provare a dare una definizione di terrorismo che fosse appunto concordata tra tutti presenti tutti i paesi appunto membri dell'Assemblea Generale, e il conflitto appunto tra questi due poli, tra quelli appunto delle ex potenze coloniali e i popoli del cosiddetto terzo mondo, si focalizzò esattamente su come questa definizione di terrorismo potesse poi effettivamente venire applicata, indovinate a chi, indovinate su cosa, sull'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Quindi tutta la discussione all'inizio degli anni 70 sulla definizione di terrorismo all'interno delle Nazioni Unite si basa e scaturisce proprio dalla volontà di andare a definire l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina come movimento terroristico da parte delle società, dei paesi appunto del nord globale. Perché comincio proprio da questo punto? Perché diventa evidente come la categoria di terrorismo sia una categoria che non ha una neutralità normativa, ma sia invece un concetto proprio, un concetto, uno strumento politico di definizione narrativa e anche linguistica, appunto politica, che può essere utilizzato proprio per imporre una serie di definizioni e imporre una serie di limiti a quelle che invece possono essere concepite, vengono di fatto percepite e presentate come lotte di liberazione dalla maggior parte dei popoli nel mondo. Che cos'è appunto il terrorismo e chi può definire il terrorismo? Questa è la prima domanda alla quale effettivamente bisognerebbe rispondere, che appunto già negli anni 70 i popoli del terzo mondo ponevano. La definizione di terrorismo come atto violento che viene totalmente decontestualizzato dalla situazione, dalla natura appunto storica di resistenza dei popoli anticoloniali e delle lotte anticoloniali, diventa appunto strumentale all'imposizione di forme di repressione, di oppressione e di criminalizzazione che sono tipiche appunto del controllo politico che viene implementato nel nord globale. E non solo questo controllo viene implementato e viene imposto sui popoli del terzo mondo, sui movimenti di liberazione anticoloniale, ma viene importato per mantenere controllo e quindi per neutralizzare il dissenso all'interno delle società occidentali stesse, così come stiamo vedendo proprio in questi mesi anche in Europa e in Italia, con tutti gli esempi che Khaled ha già portato. Esiste quindi questa prima contraddizione che va affrontata e che è importante per noi come appunto movimento di solidarietà. A me non piace questo termine, però continuiamo ad usarlo, però come movimento per la giustizia, direi, a livello globale è importante tenere presente questo tipo di sbilanciamento di poteri anche nelle definizioni e nell'uso normativo che viene fatto di queste definizioni, nel potere egemonico che il linguaggio poi può riprodurre per poter legittimare delle misure repressive che altrimenti appunto non potrebbero essere giustificate. Quindi esiste una dimensione che è appunto quella narrativa, quella discorsiva, quella che poi viene ripresentata, riproposta e di fatto anche rafforzata all'interno non tanto di quelle istituzioni giuridiche oppure appunto nelle camere, nelle stanze in cui il potere viene disegnato, ma anche attraverso i mezzi di informazione, attraverso proprio la legittimazione di queste definizioni, no? All'interno di un contesto di opinione pubblica più generale. Quindi il concepire queste definizioni, queste categorie soltanto nel significato che gli viene proposto e che viene appunto universalizzato dal nord globale, dalla visione appunto del potere imperialista e colonialista che ancora domina il sistema internazionale, è uno dei passaggi fondamentali a cui dobbiamo prestare attenzione, perché ci indica proprio su quali e quanti livelli il potere si ripropone e il potere è in grado di legittimarsi. Ed è questo, quello appunto discorsivo e narrativo, il livello su cui noi come opinione pubblica, come popolo e masse a livello internazionale ci dobbiamo confrontare più direttamente, perché quello che rende anche più difficile andare a andare a decostruire questo tipo di strutture di potere e il linguaggio che legittima queste strutture di potere all'interno delle nostre comunità e nelle azioni con le quali appunto tentiamo di manifestare il nostro dissenso anche tra anche nei nostri spazi, anche appunto tra con i nostri vicini di casa e tra come dicevo appunto tra le nostre comunità, nei nostri settori. Questo tipo di legittimazione narrativa e giuridica, oltretutto, no, soprattutto quando guardiamo alla categoria del terrorismo, così come viene definito ed utilizzato all'interno di questi anche di questi procedimenti giuridici, non solo è parziale, perché appunto rappresentativo soltanto della volontà e del potere di una parte, oltretutto particolarmente limitata del mondo, che impone però queste decisioni e le egemonizza e le universalizza come unico standard all'interno del quale e rispetto al quale poter concepire qualsiasi forma di dissenso, qualsiasi forma di attivismo, di attività, di azione politica. Ma ovviamente questo tipo di uso e strumentalizzazione del, dei termini impone poi anche una... ci richiede appunto di interrogarci anche su, sulla legittimità, no? delle azioni e delle lotte che invece vengono in questo modo screditate. Quindi c'è un tentativo non solo di screditamento delle lotte, ma anche proprio di delegittimazione del sostegno che queste lotte possano ricevere all'interno, all'interno delle, delle società occidentali. Con la Palestina tutto questo diventa particolarmente evidente. Con la Palestina tutto questo diventa evidente perché la Palestina si è manifestata, si è resa appunto protagonista, si è riproposta, non resa, perché appunto la lotta anticoloniale palestinese è una lotta decennale, secolare. A questo punto si è resa però in questo momento storico proprio il centro, il nucleo di una all'interno il nucleo attraverso il quale tutte queste contraddizioni emergono ed emergono anche proprio nell'uso strumentale che si fa non solo appunto della categoria del terrorismo, ma di come il terrorismo venga poi anche assimilato, associato e quasi considerato inerente ad una serie di altre categorie che vengono in questo modo, diciamo, diventano appunto spauracchio per la società intera. Il terrorismo oggi va di pari passo con l'islamofobia e quindi diventa quasi naturale e fondamentalmente accettabile demonizzare ed utilizzare appunto queste categorie islamofobiche per all'interno appunto di un discorso di violenza legato al terrorismo. Khaled faceva l'esempio appunto dell'imam di Torino, ma questo tipo di esempio vale anche per esempio per tutta la narrativa e per tutta la tutto il discorso che viene portato avanti rispetto anche ad una serie di movimenti di resistenza palestinesi, quali Hamas, per esempio, che vengono anche nel movimento di solidarietà cosiddetto liberale, spesso demonizzate proprio per la caratteristica islamica all'interno di una di un discorso islamofobo che caratterizza le nostre società in maniera quasi inconscia, che è di fatto quasi legittimato anche appunto in questi ambiti cosiddetti tra virgolette liberali. Quindi vediamo che questo tipo di costruzione, no, di paradigmi, di concetti che diventano egemonici e che diventano appunto i quadri all'interno del quale si può concepire un'azione di resistenza, un'azione anticoloniale o meno, vengono e nascono fondamentalmente da una serie di stereotipi e da una impostazione appunto di potere che di fatto è inerente alle società occidentali e che non rappresenta appunto la realtà sul territorio e anzi vuole andare proprio a domesticare quel tipo di narrativa e quel tipo di azioni e la politica che può portare avanti un popolo che lotta per l'autodeterminazione. Dicevo appunto tutto questo diventa ancora più evidente quando si parla di Palestina, perché la Palestina è stata in grado proprio di andare a smascherare le contraddizioni di questo sistema. E negli ultimi due anni è diventato evidente, infatti, che, come diceva anche Khaled prima di me, che il diritto internazionale, per quanto rimanga ovviamente il quadro di riferimento per le definizioni o anche per le azioni che possono essere intraprese a sostegno del popolo palestinese, il diritto internazionale si rivela di fatto come lo strumento tramite il quale queste categorie vengono di fatto legittimate e lo strumento attraverso il quale queste categorie vengono universalizzate, pur rappresentando il risultato di un potere asimmetrico e la capacità appunto delle potenze occidentali di imporre il loro discorso e di renderlo appunto normativo, legittimato tramite proprio il diritto internazionale. Esiste proprio, la Palestina appunto ha dimostrato questa contraddizione, ha dimostrato che gli strumenti giuridici che vengono utilizzati comunque all'interno di una visione politica che rimane assolutamente fondata su strutture di poteri coloniali, si basano sulla legittimazione di norme che vengono e di definizioni che vengono presentate come incriticabili, come insostituibili, come appunto dicevo prima universali. Esiste quindi il tentativo di trasformare, quindi di ridefinire quella che è una lotta di liberazione come terrorismo, e lo si fa non solo appunto giustificando o con la collusione diretta nel massacro, nel genocidio, nelle pratiche coloniali centenarie che Israele porta avanti con il sostegno dell'Occidente in Palestina, ma lo si fa anche imponendo questo tipo di narrativa e inglobando questa narrativa nel sistema giuridico stesso dei paesi occidentali. Questo appunto limita non solo appunto l'azione dei palestinesi, ma limita lo stesso movimento di solidarietà nel riuscire a concepire le forme di dissenso e le forme appunto di conflittualità con le quali il sistema dovrebbe essere affrontato. Rimane quindi la priorità per il movimento di solidarietà, ma non solo appunto, quello di andare a ricostruire questa gerarchia di legittimità che è tipica del sistema internazionale, non solo a livello politico e materiale, ma anche appunto a livello narrativo e discorsivo. Andare proprio a contestare le categorizzazioni che vengono imposte e andare a ricentralizzare invece quella che dovrebbe essere appunto una visione, una narrativa che è in grado di centralizzare il diritto appunto alla lotta per la liberazione, il diritto alla lotta per un sistema di giustizia, perché quello che è ancora più importante andare a sottolineare in questo contesto è che questa dinamica, questo meccanismo che limita appunto anche proprio la concezione di quello che è possibile, di quello che invece non è accettabile all'interno di una lotta di liberazione, viene riproposto ovviamente con le dovute differenze nelle nostre società stesse, e che ci viene indicato quanto e come e se è possibile andare a rivendicare diritti sociali, diritti politici all'interno delle nostre stesse comunità, all'interno dei nostri stessi paesi. E vediamo che lo spazio appunto di dissenso, lo spazio di critica, lo spazio per rivendicazioni sociali, economiche e politiche si riduce sempre di più anche appunto all'interno delle nostre società. È una strategia che si autoalimenta, è una strategia coordinata, è una strategia che fa capo a quella che è la costruzione del sistema internazionale, che si basa su un principio di sfruttamento economico capitalista in cui il colonialismo è ovviamente parte integrante, ma non solo il colonialismo così come viene implementato in Palestina da Israele con il sostegno di tutto l'Occidente, non solo appunto esso è parte di questo sistema di sfruttamento e quindi uno sfruttamento sbilanciato che prevede la marginalizzazione e l'oppressione di una serie di popoli e di poteri, allo stesso modo appunto si ripropone nelle nostre case con le stesse dinamiche, no? Per assicurarsi che appunto il dissenso possa essere neutralizzato, possa essere cooptato, possa essere ridotto all'interno di quei parametri che ci vengono imposti e che ci vengono presentati come universali, come legittimi e come assolutamente indiscutibili. Questa è la connessione che la Palestina ha di fatto svelato ed è per questo che soprattutto in questi mesi nell'Occidente, nelle società occidentali, la repressione nei confronti dei palestinesi e di tutti coloro che si mobilitano per la Palestina è diventata così, così prepotente e quasi necessaria. E qui finisco ricollegandomi a quanto dicevo prima, perché effettivamente questa consapevolezza che la Palestina ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica ha innescato la crisi, appunto, una crisi del movimento, una crisi delle istituzioni e degli apparati di potere che si trovano, che devono a questo punto necessariamente limitare i danni, tra virgolette, chiudere, reprimere, impedire che questa consapevolezza diventi effettivamente il motore che spinga l'opinione pubblica, che spinga le masse al cambiamento. Mi fermo qui, scusatemi, non so quanto tempo ho preso, ma
Va bene, va bene, ancora 2 minuti. Allora, ringraziamo Miriam per il suo contributo alla Giordania e il prossimo intervento in realtà è un video.